Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Favole padane. In queste favole padane, edite da Monte Università Parma, Giuseppe Tonna usa la scrittura tradizionale della favola e della Nina Nanna, innestandovi aneddoti ed episodi partecipi di un'oralità antica, quasi omerica. Sono le favole, anzi, le fole, che le mamme raccontavano ai bambini e che venivano narrate nelle stalle alle piccole comunità, che si raccoglievano intorno al fuoco negli inverni freddi. Giuseppe Tonna è nato a Gramignazzo, nella Bassa Parmense, nel 1920. Ha studiato lettere alla Scuola Normale Superiore di Pisa e, a seguito delle vicende della guerra, si è laureato a Bologna. Insegnante al liceo Ginnasio Arnaldo di Brescia, città dove visse fino alla morte nel 1979, fu studioso e traduttore di Teofilo Folengo e Salimbene de Adam ed è noto soprattutto per le traduzioni dell'Iliade e dell'Odissea, realizzate per la collana I Grandi Libri della casa editrice Garzanti. Ha collaborato a diversi giornali e riviste ed è autore di versi e di opere di prosa, tra cui Le bestie parlano, Guanda, 1951, Al di qua della siepe, Uomini, bestie, prodigi. Favole padane, I giorni della caccia e il romanzo L'ultimo paese, Guanda, 1955, sono stati pubblicati postumi.
Il folletto.
Una volta, d'estate, una donna stava seduta sull'aia a pezzare dei sacchi. Ed ecco, sciogliersi per terra e correre via, un bel gomitolo dal filo lungo. E non si ricordava di averlo comprato al paese.
Ma guarda che bel gomitolo!
Si alza, lo raccoglie, ritorna lenta lenta avvolgendone il filo. Le occorreva proprio per cucirsi una sottanella da mettersi la domenica, per andare in chiesa. E non stette lì a pensarci su due volte. Forse l'aveva comprato e se ne era scordata. Tanto è pronta in noi l'inclinazione a persuaderci e a mettere il cuore in pace quando troviamo qualcosa che ci fa comodo. Così, con la sottanella bella, andò a messa. Aveva appena varcata la soglia e si avviava, accomodandosi il velo in testa, a cercare l'acqua benedetta con una mano nella pila, che si sentì intorno alla vita come un allentarsi, un cedere operoso. Si china in apprensione ed ecco la veste disfarsi tutta e caderle ai piedi. Fuori dalla porta rotolava via il folletto, ridevole e saltellante, raccogliendosi in gomitolo, che in chiesa non può entrare. Alle volte il folletto ha preso anche la forma di gatto, ed è naturale per quel carattere ambiguo, sinuoso, che è proprio di quella bestia domestica, la quale, pur vivendo da secoli insieme all'uomo, non si abbandona mai completamente e mantiene sempre una riserva di indipendenza e di solitudine. Questo è capitato d'autunno.
C'era il fuoco acceso sotto il camino e incominciava a fare freddo. E ritornando dentro casa, la donna si era seduta davanti alla fiamma, cercando di accumulare più calore che poteva, per quanto lo consentiva l'ampiezza della sottana. «Ma guarda che c'è un gatto forestiero!» Se ne stava queto queto in un angolo del focolare, con gli occhi velati stancamente dalle palpebre. Ed ecco, all'improvviso, un ridere! Nel silenzio, gli occhi scintillavano in quella massa assonnata e tranquilla, come se galleggiassero nell'ombra. Non ho mai visto un gatto ridere.
E neanch'io una donna farfugler.
Poi è scomparso. È difficile tradurre questa espressione, fare focolare, cioè formare un golfo a guisa di focolare. Una lezione dunque di compostezza alla povera donna di campagna da parte del malizioso folletto. Ma che entrasse nelle case è sempre stato un caso raro. Zampa d'oca. Verso sera, dopo un breve agitarsi delle foglie sui pioppi, prese a piovere. Era una buona rugiada sul pisello nell'orto, sul gran turco oltre l'aia, sulle salvie rosse dei fossi. Pioveva diffuso, un velo nell'aria, e l'odore della polvere saliva su da terra e penetrava nelle case. Poi la pioggia cessò e fu subito notte. Nuvole basse sui tetti si rincorrevano con improvvisi biancori nella massa inquieta. C'era chi guardava di sull'uscio. Ma anche quella sera il moroso venne dalla bella. Lo diceva la finestra di cucina con gli scuri socchiusi, mandava dalle fessure un lume caldo che faceva pensare al focolare acceso, a una dolce penombra nella stanza. Tutto il vicinato sapeva che la bella aveva il moroso, ma nessuno o meglio, nessuna, perché erano le donne che si interessavano della cosa, lo aveva mai visto arrivare per strada. E dire che andavano sul ponte presto, quando ancora, di sopra ai boschi, indugiava il chiaro dove era caduto il sole, e la sera veniva giù sulle facciate delle case e sulle aie, così strana, che sospendeva alle labbra ogni voglia di parlare. E i vetri delle finestre avevano per un momento la profondità sonnolenta e smarrita delle acque di fiume che si attardano nelle lanche e di là, nelle stanze, anche gli oggetti più consueti e familiari perdevano il loro volto. Nessuna l'aveva mai visto, eppure erano mesi che veniva, non si sapeva da quale paese, ed era corsa la voce tra le più giovani che arrivasse improvviso come il vento certe sere, che solo il muoversi delle foglie ultime dei pioppi dice che c'è, e avesse un mantello ampio di velluto che come una vela si apriva e gonfiava alle spalle. E lo facesse andare, andare! Queste sono cose che si trovano nelle favole o forse nei sogni. Un uomo, invece, cammina sulla terra e i segni dove passa li deve pur lasciare. La bella, poi, era di campagna e non era il tipo di contentarsi di un'anima vagante. Quando venne il mattino, una vicinante più curiosa delle altre andò sull'aia della bella. Non avevano ancora aperto il pollaio e tutto intorno la siepe di acero e i cespi d'erba luccicavano grondanti di goccioline. Ma sulla polvere, chiare e decise, camminavano delle orme strane, orme di oca. Dalla porta si dirigevano verso lo stradello per smarrirsi poi nei campi. Lieta della sua scoperta, la vicina rientrò in casa e lasciò che il giorno si facesse alto e ricco di voci e di sole. E rideva ogni tanto fra sé e ogni tanto guardava nell'aia della bella se mai si fosse alzata. «Ma non ti sei accorta che il tuo amoroso ha i piedi d'oca?» «I piedi d'oca?» disse la bella turbandosi in volto. «Non ci hai mai badato?» La bella faceva no con la testa, come soprapensiero. Si era fatta smorta. «Ma quello, cara la mia ragazza, è il diavolo! Il diavolo!» La bella corse in casa e pianse. Si scioglieva in lei un groppo di perplessità, una riserva di tremore che aveva sempre cercato di far tacere, spiegandoselo come una titubanza naturale ad affrontare un vivere così nuovo, quale è nel matrimonio. Aspettava che passasse quella giornata così fervida fuori, e odorosa e con tante voci dalle case e dalle aie, che la facevano ancora più segretamente piangere. E nello stesso tempo temeva che venisse la sera. quei languori del fieno in fermento al cadere della rugiada, e il sussurro dei grilli e di lontano l'invito delle rane nei cavi, un invito molle e suadente che invadeva l'anima a lasciarsi andare, a chiudere gli occhi. E le rimaneva un senso di vergogna e di amaro in questa esitazione a risolversi. Ogni volta. Così venne la sera e la bella, con occhi disincantati, vide che il suo amoroso aveva proprio i piedi d'oca. Fu una sera lenta a passare, fredda e schiva. La bella volle tenere aperta la finestra. E se parlava, pareva che gridasse, tanto era inquieta. Adesso, pensava, bisogna che studi la maniera di dirgli di no, che trovi una scusa. Ma dove vado a pescare una scusa che è sempre così gentile e premuroso? Un vero signore. E un'altra sera, quando il moroso venne, in un volto bruno e arguto, aveva occhi vivaci, fondi, crepitavano quasi. Sì, il suo camminare era un po' dondolante e negligente, ma chi avrebbe pensato che sotto quel mantello di velluto si nascondesse il diavolo? La bella non lo fece neppure sedere. Aveva vinto ogni indecisione. Lo trattenne sulla porta e, pur simulando una certa stanchezza nella voce per non irritare l'ospite potente, disse ferma: «Voglio restare figliola. Ci ho pensato su in questi giorni. Non voglio più continuare a fare l'amore».
«Ma chi è stato a metterti in testa questa idea?»
«È un mio pensiero. Ho deciso così».
«Ma se dicevi che volevi sposarmi!»
«È proprio un mio pensiero».
«E allora, ricordati».
La sua voce aveva lo squillo di una tromba. «Ricordati che se non sai dirmi quante sere sono che vengo da te, dovrai sposarmi».
Ci penserò».
E il giorno dopo la bella corse dalla vicinante.
«E come devo fare? Sono tanti mesi, una sera viene, una sera sta a casa».
E lei disse: «Non preoccuparti, sai cosa devi fare? Cavati nuda e poi ti ungi tutta di olio e vai dentro un sacco di penne e ti avvoltoli bene e così vai su una pianta dove passa lui e poi urli». La sera venne giù presto, senza farsi aspettare. E quando la bella sentì stropicciare a terra, fece un verso con la gola come fa il civettone, un urlo lungo, disumano. Zampadoca si ferma sotto la pianta. Tra i rami si agitava una forma nera e ispida e dice:
«Son 365 sere che passo per questo stradello e mai mi è toccato di vedere un così brutto uccello».
E se ne andò con il suo passo sgraziato e lento, che non si curava di correggere. La bella torna attraverso il prato, corre in casa, serra la porta. Il diavolo arriva.
«Adesso vengo, aspetta un poco!»
Si lava in una bigoncia con trepidazione e in furia si veste, si pettina.
«Hai pensato quante sere sono che vengo da te?»
«Sono 365 sere».
«Qualcuno te l'ha detto! Non puoi averlo trovato da sola!»
E nell'ira le dà uno schiaffo bruciante e se ne andò. La bella si mise a piangere e a toccarsi la guancia con la mano, ma con un senso nuovo di aperto e di aria e di liberazione. Per qualche tempo le rimase un rossore in volto, come se al divampare improvviso di una fiammata si fosse trattenuta un attimo vicino al focolare. Ma poi scomparve anche quel segno. E di mattina presto la si sentì di nuovo cantare, mentre sventolava alla finestra le lenzuola, con una voce che andava e veniva dentro la stanza. Il diavolo in canonica.
Andiamo a rubare.
E dove? A casa del prete. Ha appena ammazzato il maiale e i salami sono ancora in cucina.
Detto fatto.
Sono sul tetto della canonica. Uno cala giù per la gola del camino dentro un cavagno. Il socio.
Lascia venire la soga piano,
piano. I salami stavano là, impiccati alle cantinelle, con la tovaglia bianca davanti alla prima fila. C'era qualche brace viva sulla cenere del focolare.
Ed eccolo all'opera.
Spicca il gentile, lungo e pastoso, buono da friggere in padella, e via via gli altri, più sottili e già sodi. Poi, con uno scrollone alla corda, avvisa il compagnone e il cavagno, pieno colmo, su. Toccava a lui ora, ma... O fu per la furia dell'altro che non vedeva il momento di svignarsela con tutto quel ben di Dio, o per i vimini vecchi che non legavano più. Insomma, ecco che il cavagno si sfonda.
Maledizione!
Si trovò ad arrabattarsi con le mani e i piedi in quella gola incrostata di fuliggine, per non filare giù come un sasso e rompersi l'osso del collo. Del rumore però dovette farne. Se prete e serva si alzarono, si svegliarono. Si alza la donna, si alza il reverendo. Guardano, girano, niente. Vanno in cucina. Tutto era silenzio. Si sentiva il ronzio di una mosca in quel chiaro fuori d'ora. Chissà come viva di quei giorni.
Avrete preso paura, signor rettore. Vuole bere un uovo?
Oh sì.
Prende l'uovo fresco di giornata, lo buca in cima con la punta del coltello da un lato e dall'altro e se lo porta alla bocca. Ma nel levare gli occhi al soffitto,
Gesù! Grida. Ma mancano i salami!
La donna prese a lagnarsi forte. Guardano insieme, costernati.
Ma, signor rettore, ma che brutta bestia c'è sotto il secchiaio!
Due occhi spiritati, un ingombro nero, ansimante. Pareva un gattone, animale, si sa. Caro al diavolo. Il prete corre a prendere l'aspersorio.
Te scongiuro nel nome di San Pietro e basciameli dietro.
È risaputo che il demonio, per sua natura, è uno sboccato. E ci vuole una santa pazienza.
E ti torno a scongiurare!
E tu tornalo a baciare!
Fuori da casa mia!
Apri l'uscio, che andrò via!
Con le mollette del focolare in mano, anche la serva pareva volesse guidare passo passo verso l'uscita, la ritirata del diavolo nero. Il prete gira la merletta e spalanca la porta. E quello, via nella notte, che rideva come un matto.
Dio sia lodato,
sospirò la donna. Il prete si fece con un largo gesto della mano a conferma il segno della croce.
Thank you.